La parte più difficile è stata quando ha iniziato a prendere i farmaci. E non era facile trovarli, costavano un sacco di soldi. All'epoca non erano ancora gratis. Dottore, le dispiace se bevo un bicchiere d'acqua. Devo prendere una pillola. È ora. Le dicevo, non mi ha permesso di aiutarlo. Ha usato i soldi che gli aveva lasciato sua mamma. Io mi sentivo che avevo perso il controllo di qualcosa. È stato quasi peggio di quando se n'è andata mia moglie, sua madre. Mi sentivo tipo delle bombe in testa. Marco arrivava e ogni giorno portava una notizia nuova, un aggiornamento. Era felice, ma anche isterico. E io assistevo a questa trasformazione che... Oddio, scusi, si dice transizione.
Sono Furio Ravera, sono un neuropsichiatra e benvenuti a Genitori in Trans. Strano titolo per un podcast, vero? In realtà è molto efficace perché rende l'idea di come si sentano i genitori davanti a situazioni che non immaginavano di dover affrontare, come un figlio che manifesta un'identità di genere diversa da quella biologica. Da molti anni seguo decine e decine di adolescenti nei momenti più complessi della loro vita. Un giovane è come un fiume in piena. In realtà è lo specchio sul quale si riflettono le ansie del mondo adulto, posto davanti a identità di genere nel loro formarsi. Le storie che ascolterete sono ispirate a vicende realmente accadute e se danno conto di tutte le ansie e i pensieri che si affollano nella mente di genitori alle prese con ciò che non riescono a spiegare dei loro figli. È un cammino che hanno fatto con me e che con questo podcast voglio condividere con voi.
Gli adolescenti si fanno male presenta Genitori in Trans, un podcast condotto da Furio Ravera, prodotto dagli Ascoltabili.
Sono Francesco Migliaccio. Vi aspetto a Demoni Urbani sempre qui, agli Ascoltabili. Adesso godetevi questo nuovo episodio del Dottor Ravera.
Angelo è un vedovo di 55 anni e ha una figlia di 25, Leila, nata Marco. La prima cosa da notare è che, nonostante la figlia si chiari e sia una ragazza trans, Angelo ha problemi a utilizzare i pronomi e soprattutto non riesce a chiamarla Leila, ma ancora Marco.
Mio figlio, mi scusi, mia figlia, è che proprio non ce la faccio. Quando era piccola, era timida. Non giocava con gli altri bambini. A stento interagiva con noi. Ma non credo che avesse a che fare con questo. O forse sì. Mi ricordo che una volta stavamo guardando la TV e si è addormentata. Io l'ho svegliata per portarla a letto e lei mi fa: «Papà, quando rinasco voglio essere una bambina che si chiama Claudia». Lì per lì la cosa mi ha sconvolto e sono andato subito a dirlo a mia moglie. E lei mi ha detto che sono cose normali, che una volta aveva visto un film e che una sua amica psicologa bla bla bla. Poi è passato un po' di tempo e la cosa è rimasta latente, nel senso che Marco, anzi Leila, non mi ha dato modo di pensarci. Ha iniziato le medie, sempre con quell'aria di chi non ti vuole dare troppa confidenza, anche se sei suo padre. Ha iniziato il liceo e zac, mia moglie ha pensato bene di lasciarci. No, non mi fraintenda, non ci siamo separati, è solo che è morta. Un tumore fulminante al pancreas, 5 mesi. Ogni tanto mi sembra che sia solo uscita a comprare qualcosa. Vabbè, non siamo qui per parlare di questo. Io credo che sia stato questo evento a convincere quello che era mio figlio a fare questa scelta. La scelta della transizione, intendo. Mi ricordo che non ci pensavo più a quella sera davanti alla televisione. Poi mi arriva la chiamata di Stefano, che è un mio amico del tennis e che aveva la figlia Maria che andava a scuola con Marco. E Stefano mi fa: Ma lo sai che tuo figlio dice a tutti che è una ragazza transessuale? E poi aggiunge, ma scusa, non dovrebbe mettersi il rossetto. L'ho mandato a cagare. E ho pensato subito a due cose. La prima, che quella volta davanti alla TV ho sottovalutato la faccenda. La seconda è che era tutta colpa di mia moglie, che era morta lasciandomi dentro questo gran casino.
Dobbiamo ovviamente sottolineare che la vedovanza è uno stato che contiene un grosso trauma, la perdita di una persona amata, la perdita di una persona, soprattutto quando si hanno dei figli, con la quale noi dividiamo dei compiti. E nel caso dei figli condividiamo il compito di genitori nel bene e nel male. Qui insieme al dolore è venuto a mancare una partner in questo compito. E naturalmente Angelo si trova svantaggiato in questa situazione, non ha figure di confronto, ha dei provocatori come questo amico che gli telefona per parlargli del rossetto e quindi tratteggiando cose di giudizio sull'identità trans.
Per tutto il liceo avrei potuto attaccarmi come una cozza a mio figlio, riempirlo d'amore, come capita a tanti genitori vedovi. E invece no. Dopo quello che mi ha raccontato Stefano, io, Marco, l'ho lasciato andare. Non per libertà, è che non sapevo cosa fare. Speravo che col tempo questa cosa sarebbe stata dimenticata. Ho finto di non vedere. Ho finto di non vedere Marco che spariva e Leila che si palesava. Ancora di farmaci non se ne parlava, ma lo vedevo che il suo armadio si riempiva di abiti femminili. All'inizio avevo elaborato una mia teoria, una teoria del cazzo, che lui volesse diventare sua madre. In realtà era una stronzata. Gli abiti di mia moglie, manco li toccava. Gli ho chiesto, ma ti fanno impressione? Mi ha risposto, no papà, non mi piacciono.
Certo, dice Angelo che avrebbe tentato o avrebbe potuto attaccarsi come una cozza al figlio, cioè riempirlo d'amore, però non ce l'ha fatta perché i pregiudizi ambientali in qualche modo l'hanno vinto, la vergogna lo ha sopraffatto, e quindi la strada è stata sempre quella di chiudersi gli occhi, di non vedere per non soffrire, di non vedere Marco che piano piano diventava Leila. Non voleva vedere l'armadio che si riempiva di abiti femminili, poi naturalmente in queste situazioni anche per una psicologia da rotocalco talvolta si vanno a pensare cose del tipo che forse diventando femmina voleva prendere il posto della moglie o voleva introiettare la madre mancante, quindi identificarsi con la madre mancante, quindi tentare questo recupero. Però sono tutte cose che, trattandosi di interpretazioni, e le interpretazioni valgono solo quando vengono fatte tecnicamente nel set analitico, lasciano il tempo che trova, non aiutano. Qui si tratta di capire, di avere la forza psicologica di capire cosa stava accadendo a Marco nel suo diventare Leila.
Però ancora non si parlava di farmaci, almeno non ne parlava con me. Ha iniziato con mia sorella. Beh, lei è una farmacista, lavora appunto nella farmacia di un ospedale. All'inizio mi passava qualche informazione. Marco le chiedeva di tutto, notizie sulle sostanze, sull'erogazione dei farmaci. Mia sorella un giorno mi dice: il diritto alla salute per le persone transgender non è ancora garantito del tutto. Io le faccio: Monica, ma perché cazzo parli come un libro stampato? E lei: non ho un fratello, ho un coglione. Le ho sbattuto il telefono in faccia. Poi l'ho richiamata subito e le ho detto: guarda che mio figlio non è una persona transgender. E Monica mi fa: sì, l'allero? Dopo i 18 anni Marco ha mollato casa. E io che volevo che venisse in agenzia a lavorare con me. Prima di lasciare casa ha bruciato tutte le foto di lui da piccolo. Ho provato a fermarlo, Mi ha detto: Marco non c'è più. Marco non c'è mai stato. Monica mi ha detto: è giusto così. Ma perché devi farlo soffrire e ricordargli di una persona che lei non è? una persona che lei non è mai stata.
Il primo contatto informato che Angelo ha è con la sorella, però non riesce a capire. La sorella è capace di comprendere ed è capace anche di riconoscere le difficoltà di una transizione, perché il diritto alla salute per le persone transgender è ancora un po' confuso, non garantito del tutto, quindi c'è sempre il rischio del mercato nero degli ormoni, di cure fatte in casa, autosomministrate. E occorre ricordare, lo sottolineo come medico, che gli ormoni sono sostanze molto potenti e quindi molto delicate da usare con capacità professionali certe. C'è un altro punto che mi ha colpito in questi racconti di Angelo. Marco non c'è più, Marco non c'è mai stato. Ecco, questa frase di Marco Leila è molto importante, perché espone il padre a un rinnovamento del lutto e quindi a una riaccensione del lutto, quindi con tutto quello che significa. È una famiglia che a questo punto si disgrega, ma si disgrega perché non viene riconosciuta la figlia, invece la figlia che Marco sta diventando. La sorella gli spiega che è giusto che questo accada, perché è semplicemente la conseguenza di un atteggiamento che è già in piedi. Nel momento in cui lei non viene riconosciuta, non è più importante dove sta, perché non viene riconosciuta.
Leila la vedevo una volta a settimana a pranzo da Monica. Sapeva che non approvavo la sua scelta, ma non voleva perdermi. Si era trasferita in un appartamento con una coinquilina e faceva la barista. Monica aveva smesso di passarmi quelle poche informazioni. Una domenica ho capito che aveva iniziato coi farmaci. È lì che ho capito di aver perso il controllo. Non bastava l'inferno, la paura che Marco, Leila, mi ha fatto provare negli anni del suo liceo. Adesso mi spiattellava la verità. Così. Marco l'avevo perduto, ammesso che l'avessi mai avuto. Stava diventando Leila. Quando l'ho detto a Monica, lei mi fa: è già Leila. E io le ho risposto: io non so chi cazzo sia Leila.
Ecco, in questi passaggi sembra di assistere alla trasformazione di Jekyll in Hyde, ma le cose non stanno così. Si tratta semplicemente di affermare e in qualche modo di ridurre l'incongruenza che c'è fra l'identità di genere e il corpo che ospita questa identità. Devo dire che questi atteggiamenti di orrore, terrore che provano talvolta i genitori in questa, nelle ipotesi di transizione, nell'idea di vedere un figlio anagraficamente maschio intenzionato a diventare una femmina, sono un enorme ostacolo e sono una fonte autosomministrata di dolore. Si tratta soltanto di fare lo sforzo di capire, non lo sforzo di tollerare, lo sforzo di capire.
Ogni settimana perdevo un pezzetto di un ragazzo che non c'era più e vedevo questa persona che non conoscevo. Le forme del viso cambiavano, anche quelle del corpo. Io non capivo con lucidità quello che stesse capitando. Monica ogni tanto veniva. Stronzo, ma lo sai tua figlia cosa sta passando? Lo sai quanto è difficile anche per me aiutarla? Lo sai che vive in un paese in cui anche gli operatori sanitari spesso non sono formati per aiutare persone transgender? Monica, le rispondevo, non me ne frega un cazzo e io non ho nessuna figlia. Estradiolo. Ciproterone acetato. Spironolattone, triptorelina. Erano le sostanze presenti nei farmaci reperiti con difficoltà che lei l'assumeva. Monica me le scriveva su WhatsApp per sensibilizzarmi, per farmi capire. Ripeteva che Leila sta facendo di tutto per essere se stessa. E a te basta vederlo una volta a settimana per entrare in crisi. Angelo, pensa a quello che passa lei ogni giorno, senza romperti mai i coglioni. Ma io non ci riuscivo a pensare a quello. Sì, forse Monica aveva ragione. Da quando siamo piccoli è lei quella con più sale in zucca. Io sono quello che si fa i problemi. E infatti non pensavo al dolore di Leila, ma al casino che mi frullava in testa.
Angelo, pensa a quello che passa lei ogni giorno senza romperti mai i coglioni. Ecco, cosa sta facendo Monica? Le sta dicendo: Angelo, tu pensi solo a te stesso. E questo talvolta è il difetto grave di queste situazioni. Talvolta ci incontriamo con dei genitori che non guardano più il figlio o la figlia, non si pongono il problema di immaginare minimamente cosa deve affrontare giorno per giorno, che fatiche deve affrontare per affermarsi comunque in un mondo giudicante e ostile, e pensano solo alla loro sofferenza. Non c'è spazio per la sofferenza del figlio o figlia.
In agenzia da me, faccio l'assicuratore, in agenzia da me a un certo punto, in mezzo a sto casino, tutto andava per cazzi suoi, perché non avevo testa. Stavo per perdere un sacco di clienti. Uno una volta mi fa: me ne vado perché lei non sa ascoltare. È brutto da sentirselo dire per uno che fa il mio mestiere. Non è che avevo un pensiero preciso. Sapevo che volevo Marco indietro per recuperare tutto quello che non ero riuscito a fare con lui. Semplicemente perché non mi ha mai cacato. Ma non volevo Leila. Non sapevo chi fosse quella ragazza con quella voce che per me era quella di un'estranea. Quella voce io non l'avevo mai sentita. E ogni volta, ogni domenica, a pranzo da mia sorella, per me era uno strazio. Mi ripetevo nella testa che se mia moglie non fosse morta, forse tutto questo non sarebbe successo. Volevo tornare a 20 anni fa, quando io, mia moglie e mio figlio andavamo a prendere lo zucchero filato, e quando siamo andati la prima volta da McDonald's, quando ho comprato la mia prima station wagon. Cazzate da romanzo, sì, ma belle, ora che ci penso. E ora una delle due persone è morta e l'altra... Buh... Perché non bastava restare vedovo, no? Pure questa storia di Marco e di Leila. Deve aiutarmi, dottore, a capire come me ne posso uscire da tutto questo. Sai qual è la cosa che mi fa veramente diventare pazzo? Che mio figlio Marco non lo rivedrò mai più. Peggio che se fosse morto. E allora ripenso ai suoi occhi, alle mani, al taglio di capelli e mi rimprovero, perché non me li sono goduti un minuto di più. Ma che ne sapevo che sarebbe andata a finire così?
Ecco, quando un figlio, una figlia annuncia un desiderio, una volontà di transizione e inizia questo percorso, anche semplicemente cambiando il modo di vestirsi, ecco che i genitori, senza accorgersene, tirano su una linea di confine, la quale linea di confine rischia di rimanere nel tempo. Questa linea di confine fra il mondo fatato che viene raccontato, ma com'era bella la nostra vita di allora, quando Marco era Marco, e tutto il rifiuto invece che sta nel trans, nel passaggio oltre questa linea di confine, che viene eretta con forza solo ed esclusivamente dai genitori, che non riescono a capire fino a vivere il figlio, figlia, come morto. Ma tutto questo è dovuto al fatto che non si riesce a riconoscere l'identità. Qua non uso nemmeno più la parola genere, io uso la parola identità. L'identità, riconoscere l'identità di un figlio è il tema vero, è la condizione per amarlo sul serio.
Monica un giorno ha deciso che avevo superato il limite. Oh, Angelo, è mica da ammazzare il gatto. E mi ha detto che avrebbe eliminato ogni pranzo della domenica. Leila non aveva più voglia di vedermi. Le ho chiesto: perché non lo dici a me, invece che lamentarsi con te? E lei, perché tu, Leila, ancora non la conosci. Tu non sai chi sia. Credi che solo perché l'hai messa al mondo allora puoi decidere chi deve essere. Ma se ti chiedessi tre aggettivi per descriverla, che mi diresti? Un cazzo, Angelo. Un cazzo. Non sai niente. Tu e lei non vi siete manco presentati. Dottore, ho risposto questo. Ma lasciatemi crepare, che non capisco più niente. Poi un giorno finisce che vado al bar e becco un conoscente, uno che aveva aperto delle polizze da me. Uno che sa tutto della mia storia, di Marco. Di Leila. Sto stronzo mi fa... Bel trance tuo figlio. Volevo spaccargli il culo. Anche perché Monica mi aveva detto che Leila era una donna trans. Non un trans come si sente dire sempre. Sbagliano quelli che lo fanno. Lo stronzo poi mi fa... Oh, ma quindi fa la mignotta. Io c'avevo la salivazione a zero. Anziché dirgli di andare a quel paese, gli chiedo... Ma in che senso la mignotta? E lui... Le persone così fanno quello. Beh, credo d'essere diventato bianco. Ma non di vergogna. È che non sapevo più che fare. Ho pensato a cosa avrebbe fatto sua madre. Avrebbe avuto una soluzione. A me non veniva in mente niente. Ho chiamato Leila e non mi ha risposto. Allora sono andato di corsa da Monica al lavoro. Monica, è vero che mia figlia fa la mignotta? E lei mi ha guardato e mi ha detto... Ma sarei scemo. Però almeno l'hai chiamata figlia. Un po' alla volta. Comunque chiedilo a lei. Chiamala, prendi il telefono. Non ci vuole molto, ma non mi risponde. E tu cercala su internet. Mi metto al computer, digito Marco Mangiarello e... Oh, mi mangio le mani. Leila Mangiarello. Trovo le foto di una bella ragazza. Mi sforzo a non vedere che gli occhi di Marco, perché ormai mi devo abituare. Marco non esiste più. Marco non c'è mai stato. Marco era il dolore che impediva a Leila di vivere bene. Ha messo su LinkedIn che faceva la barista, ma vedo che ora fa l'assistente commerciale in un'azienda che vende metallo. Oh, mica male.
Incontriamo qui l'elenco dei pregiudizi, dei pensieri rigidi che si addensano intorno al tema trans, no? Questo cliente, conoscente, che fa una equazione assolutamente arbitraria, dice: bel trans tuo figlio, quindi fa la mignotta, come se essere trans vuol dire fare inevitabilmente la prostituta, avere come unico destino la prostituzione. Devo dire che la possibilità di ricorrere, perché parlo proprio di ricorrere per sopravvivere alla prostituzione, è figlia del rifiuto in primo luogo familiare e poi sociale e dei luoghi di lavoro. Cioè, fin tanto che l'essere trans sarà una cosa vissuta con forti pregiudizi, come se fossero dei marziani, dei mostri, delle persone che attaccano l'integrità della nostra società, naturalmente ogni passo che devono fare queste persone sarà un passo difficile. Il passo difficile è soprattutto quello del lavoro, il lavoro che dà la possibilità di autonomia, la possibilità di arricchire la propria identità con nuovi attributi. E devo dire che in questo caso è necessario sviluppare all'interno dei posti di lavoro, all'interno delle aziende, dei punti di ascolto, dei servizi che favoriscano e difendano l'ingresso dei trans nelle aziende. Infatti la bella notizia che troviamo poi è che la nostra Leila fa l'assistente commerciale presso un'azienda che vende metallo ed è una bella ragazza. Allora ecco, questo accade. Leila ce l'ha fatta da sola, aiutata da questa zia che evidentemente è stata una figura familiare vicariante. Però il punto è proprio questo: occorre agire a vari livelli, in casa, a scuola, nei posti di lavoro, affinché sia possibile per le persone che hanno una identità non cis di fare il loro percorso di vita, di formazione e poi di lavoro senza ostacoli. Ci troviamo tutti in un percorso di cambiamento. A volte si rimane confusi, a volte disorientati. Per tutti, prima o poi, arriva il momento della consapevolezza. Dalla trans si esce. Questa serie si intitola Genitori in trans. Io sono Furio Ravera, grazie per avermi ascoltato.
Gli adolescenti si fanno male ha presentato Genitori in trans, un podcast condotto da Furio Ravera. Testi di Giuseppe Paternò Raddusa e Giacomo Zito. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Produzione esecutiva Ilaria Villani. Strategia editoriale Eleonora Chiomento. Ideazione e produzione Gli Ascoltabili.